laureando.
Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata dei Laureando. Come sempre potete cinguettare su Twitter o postare e taggare su Facebook le vostre opinioni oppure i film che volete consigliarci, sempre alla pagina Il Laureando, oppure emailarci su Gmail a illaureandoradiofonica@gmail.com. Il film del passato che abbiamo scelto per voi oggi è La Grande Guerra di Mario Monicelli. Il film è del 1959. Facciamo un po' il contesto storico come sempre. A Cuba scappa il dittatore Fulgencio Batista e si insedia Fidel Castro, che rimane fino ad oggi, ci sono ancora le foto della sua esistenza. E l'Alaska diventa il 49esimo stato degli Stati Uniti d'America, ne manca solo uno, sfido voi a trovare quale, e Aldo Moro diventa il segretario della DC, per poi tanti anni dopo venir rapito dalle Brigate Rosse. Allora parliamo della Grande Guerra di Mario Monicelli. Allora, Mario Monicelli può essere considerato il maestro della commedia all'italiana. Certo, è meno corrosivo rispetto al cinema di Dino Risi, no? Abbiamo parlato del sorpasso, però non per questo non vuol dire che non sia divertente. Secondo me le caratteristiche del suo cinema possono essere sostanzialmente due: l'estremo realismo dei fatti che lui racconta, ma anche della lingua che viene utilizzata, soprattutto si vede nell'Armata Brancaleone, e soprattutto lo sguardo ironico che ha sia sui personaggi che sui fatti. Voi ora direte, beh, quanto ci vuole a dire lo sguardo ironico, ma veramente si vede, soprattutto nel film di cui vi parlerò oggi, è tutto un film che si gioca su delle sfumature. Allora, apriamo la rubrica, una nuova rubrica di oggi, che si chiama Ma lui non ha fatto anche... e vi diciamo quali sono i film che ha fatto anche Mario Monicelli. L'anno prima aveva avuto successo L'audace colpo di Soliti ignoti, un cast straordinario con Vittorio Gassman, Mastro Marcello Mastroianni e tanti altri, e tra l'altro anche il grandissimo Totò, che secondo me, questo è il mio punto di vista, è stato il passaggio dalla commedia del teatro, quella di Totò, De Filippo, alla vera commedia all'italiana. Naturalmente parleremo nelle prossime puntate anche di questo film, sempre di Mario Monicelli. Ma altri film che ha fatto è stata la trilogia di Brancaleone, una trilogia di film che ha consacrato il già famosissimo Vittorio Gassman. Però non abbiamo parlato né dell'Armata Brancaleone, non parleremo né dell'Armata Brancaleone, ma nemmeno dell'audace colpo dei Soliti ignoti, ma parleremo della Grande Guerra. Leone d'oro al cinema di Venezia nel 1959, non fu l'unico a vincerlo, ma lo vinse ex aequo con il generale della Rovere di Rossellini. Questo perché, c'è una curiosità che potete anche wikipediare, ma io ve la dico così almeno non cliccate, il generale della Rovere doveva stravincere a Venezia, però il film piacque talmente tanto che si decise di fare, come successe poche, anzi pochissime volte, di dare il premio a entrambi. Allora, il film naturalmente parla non della seconda, ma della prima guerra mondiale, che è chiamata la Grande Guerra perché è stata la prima guerra importante per lo Stato italiano. E diciamo che la prima guerra mondiale durante il fascismo era stata idealizzata, un po' come diceva che era un movimento spontaneo, patriottico, e diciamo che nel dopoguerra questa idea non era stata cambiata più di tanto. Però bisogna dire che in realtà, adesso questo è un programma di cinema, non certo di storia, però l'Italia a quei tempi, chi era di Palermo non sapeva dove era Milano e viceversa, quindi diciamo che eravamo un paese povero e privo di identità nazionale. E fu proprio la prima guerra mondiale, secondo me, a far conoscere tra loro gli italiani. Funzionò proprio come una vera agenzia di socializzazione. Chiedete ai vostri amici di scienze politiche per sapere cosa voglia dire. Il governo italiano si era preoccupato per questo film. Cioè, capiteli, avevano paura che un regista come Monicelli, che era un principe della commedia all'italiana, deridesse un tema così importante per gli italiani. Comunque erano ancora vivi molti reduci della prima guerra mondiale. Quindi prima di girare il film venne segnalato come inappropriato. Temeva quindi una ridicolizzazione, ma soprattutto anche per il ruolo che venne dato ai due protagonisti, cioè Vittorio Gassman e Alberto Sordi. Sordi era proprio un grandissimo attore comico, e già Vittorio Gassman l'anno prima con L'audace colpo di Soliti ignoti aveva fatto vedere che con la commedia ci sapeva fare. Allora, entrambi vinsero il Davide di Donatello per questo film, per la migliore interpretazione, e sono i protagonisti. Allora, I nomi dei protagonisti sono Giovanni, interpretato da Vittorio Gassman, un ex galeotto, diciamolo, lavativo, della provincia di Milano, che era più legato all'amore per le donne che a quello per la patria. E l'altro protagonista è interpretato da Alberto Sordi, che si chiama Oreste, fa la parte di un romano, sempre lui pigro e lavativo, che tenta di imboscarsi e di non... che non vuol dire andare con una ragazza all'interno di un bosco, ma vuol dire non andare in guerra e nascondersi, cioè disertare, però senza farsi vedere, o comunque cercare di fare quei lavoretti all'interno della caserma per non andare in prima linea. Ovviamente per una legione di comodità non vi dirò i nomi dei protagonisti, ma vi dirò i cognomi degli attori, perché molti di voi non so se conoscano questo film, ma se lo conoscete facciamo questo giochino, tanto a voi viene meglio. Il Gassman tenta di corrompere, appena arrivato a questo ufficio di selezione della prima linea, tenta di corrompere con 30 lire, che a quel tempo erano tantissimo, il romano Alberto Sordi di non far andare nessuno dei due in guerra. Come immaginerete, la situazione non volge a favore del nostro Gassman, che con Alberto Sordi se ne va dritto in prima linea. Allora, il film secondo me si dipana lungo due direttrici. Allora, la prima, l'ho già detta, è quella del realismo della vita di guerra, no? I morti, la fame. Però il tutto viene raccontato non con toni drammatici, ma comici. C'è una scena emblematica che vi voglio raccontare. Tra le due trincee, quella austriaca e quella italiana, c'era una gallina. E questa gallina, siccome i soldati avevano fame, cercavano di chiamarla verso di loro, ma quando vede che sta andando verso il fronte nemico, perché sì, anche gli austriaci mangiano, tentano di sparare, ma il colpo sortisce solamente l'effetto di far andare la gallina nelle parti nemiche. Questo è per farvi capire, naturalmente, e il senso di questo programma naturalmente non è raccontare tutto il film, ma farvi vedere raccontarvi alcune piccole scene per capire poi se poi volete vedere o no il film. Adesso dirò un'altra volta poi. Allora, la seconda direttrice è quella dell'azione dei due protagonisti. Allora, entrambi cercano di evitare la guerra, quindi la morte, quindi pura salsa, puro contesto italiano. Cercano come farlo, facendo dei lavoretti, andando a consegnare messaggi per evitare il fuoco nemico. Ma le situazioni comiche, secondo me, giocano proprio su questa premessa. Loro non vogliono farsi male, quindi tentano di andare fuori dalla prima linea, e ogni volta che cercano di disimpegnarsi finiscono in guai peggiori e più rischiosi, come l'ultimo. Allora, come sempre, apro una nuova rubrica che sarà permanente nelle prossime puntate, Come ti rovino il finale. Allora, è importante questo film soprattutto per il finale. La premessa che vi ho detto all'inizio della puntata racconta un po'... è usata per farvi capire il contesto, mentre il finale serve per far capire proprio il senso del film. La parte centrale è ovviamente episodi di guerra comici, non comici nel senso Buster Keaton o Chaplin, ma diciamo affrontati con ironia. Allora, il finale è importante perché fu proprio questo finale che diede il leone d'oro al film. Dopo l'ennesima sortita, quindi per evitare lo scontro con i temuti austriaci, i nostri due protagonisti portano delle informazioni che si possono, sì, possiamo dirlo, importantissime per le sorti del conflitto. Detto in gergo tecnico, tanto a noi non ce ne frega niente, no? Possiamo chiamarlo un po' come il MacGuffin, una specie di pretesto, ma noi non ce ne frega niente qual era la cosa del... qual era il motivo per cui loro portavano il messaggio. Comunque portano questo messaggio alla postazione italiana più avanzata, quella più vicina agli austriaci, e finalmente si godono il riposo in un fienile. Però gli austriaci si avvicinano sempre di più, e nella notte, mentre loro si fanno un bel sonnellino, gli italiani lasciano andare l'accampamento dove si trovavano, e arrivano gli austriaci. Allora vengono catturati questi italiani, che tra l'altro indossavano delle vesti austriache per il freddo. Per sbaglio Alberto Sordi, Oreste, rivela che il suo esercito sta costruendo un ponte di barche, però non dice dove. E allora il generale austriaco chiede loro di rivelare quale sia il posto. Passa la notte, e la mattina dopo loro decidono di rivelare, e quindi di tradire. Quindi questi personaggi non sono positivi, perché decidono di tradire. Ma sbaglio a dire che non sono positivi, perché poi si rivelano tale. Ma basta solamente una frase per ribaltare tutto. Il generale austriaco aveva scommesso con un suo commilitone che gli italiani avrebbero parlato, mentre il commilitone, l'altro, diceva che non l'avrebbero fatto. Naturalmente, se una scommessa non scommettono sulla stessa cosa, sennò sarebbero stati stupidi. Allora lui, commentando la sua vittoria, dice: fegato, quelli conoscono solo il fegato alla veneziana con cipolla, e presto mangeremo anche quello. Oggi sono molto veneziano, comunque stai chiusa. E allora tutto cambia. Parlare male dell'Italia cambia la prospettiva. Gassman, milanese, galeotto e di certo non patriottico, decide di non rivelare niente. E concludendo la sua frase, e quindi la sua vita, con un faccia di merda. E quindi muore per difendere l'onore di italiano. Ma notate che questo non c'è nulla di epico. È solamente reale. Così come non è epica la morte di Oreste Alberto Sordi, che muore in modo diverso. Certo, ovviamente viene fucilato, ma lo spettatore capisce il carattere del personaggio così vigliaccamente coraggioso. Perché vigliaccamente coraggioso? Perché Oreste non rivela niente dei piani sul ponte, quindi possiamo definirlo coraggioso perché non tradisce la patria. Ma allo stesso tempo chiede salva la vita, facendo finta di non sapere nulla. E quindi è vigliacco perché ha paura di morire. Probabilmente spaventato dalla morte di Giovanni, il suo amico. Quindi cerca perciò un compromesso in salsa italiana, no? Quella che naturalmente gli austriaci nella loro durezza non accettano. Fucilato muore, non rivelando nulla e chiedendo fino all'ultimo salva la vita. Un paradosso. Dicendo, io sono un vigliacco, lo sanno tutti. Quindi, data la sua natura, chiede di essere risparmiato, ma viene ucciso. Naturalmente non sono eroi tradizionali, non c'è retorica, e secondo me questa è la forza del film. Entrambi salvano l'esercito italiano, ma per ragioni legate al loro carattere. Ma la frase finale dei due commilitoni, non certo Sordi e Gassman, che dà il senso al film. Questi due soldati commentano, mentre gli italiani stanno avanzando contro gli austriaci, commentano la scomparsa di Giovanni Oreste, e un commilitone dice all'altro, e pensare che anche questa volta quei due lavativi se la sono scampata, quando invece, secondo me, senza il loro aiuto, non avrebbero potuto vincere.
Un film di oggi.
Il film di oggi che abbiamo recensito per voi è The Master di Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson è uno dei registi secondo me più promettenti, ma senza dire promettenti perché ha già vinto l'Oscar con Il Petroliere, ricordate la grandissima interpretazione di Daniel Day-Lewis. Diciamo che Thomas Anderson fa il cinema. Ora voi direte, il cinema lo fanno tutti. No, lui fa veramente il cinema. Secondo me ci sono tre tipologie di film, parlo naturalmente dei film belli. Ci sono quei film di sceneggiatura, no? Quelli come quelli di Billy Wilder, per esempio A qualcuno piace caldo, oppure 1, 2, 3, dove lo spettatore è bombardato da brillanti dialoghi, giochi di parole. Quindi tutto gioca sull'interpretazione magistrale dei protagonisti. Non so, Jack Lemmon, Walter Matthau, per intenderci. Poi ci sono quei film visivi, come per esempio quelli di Terrence Malick, no? Non so se avete visto The Tree of Life, e dove lo spettatore è catturato dalla potenza visiva delle immagini. Quindi molto più dalle immagini che dalla storia. I film di sceneggiatura sono più figli del teatro, mentre quelli, badate bene, a me fanno impazzire i film, non so, pure Billy Wilder, io lo adoro, però sono veramente figli del teatro, mentre quelli visivi sono figli della fotografia e della pittura. Poi ci sono film come The Master, che uniscono sia l'uno che l'altro genere. Questo non vuol dire che The Master sia molto più bello di tutti i film di Billy Wilder o Terrence Malick, che è semplicemente, realisticamente, cinema. Quindi, la grande interpretazione degli attori, questo film è molto bello, perché molti lo hanno definito una storia su Scientology, ma non è questo. Parla della storia di Freddie Sutton, interpretato da Joaquin Phoenix, bravissimo, che secondo me dovrebbe vincere l'Oscar, che incontra questo master, il maestro, che è Lancaster Dodd, che porta avanti una religione fatta su una trasmigrazione delle anime nel corso dei tempi in corpi diversi. La sceneggiatura è veramente reale e gli attori sono bravissimi a dialogare sopra questa sceneggiatura. E quindi secondo me dovrebbe vincere un Oscar. I motivi per cui vederlo? Semplicemente uno. Se volete sapere che cos'è il cinema, guardate The Master. E allora io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata.